scrittori, secondo voi, si nasce o si diventa? Potrebbe essere riassunta proprio in questi termini la questione che vi vogliamo porre questa mattina. In fondo proliferano e si moltiplicano anche alle nostre latitudini corsi e laboratori di tecnica narrativa di vario genere, entità e fatta, e quindi la cosa diventa interessante. Una miriade di concorsi letterari danno a tutti o a moltissimi l'occasione di cimentarsi con le proprie attitudini alla scrittura, gratificando anche scrittori alle prime armi, e prova ne sia davvero il moltiplicarsi dei concorsi letterari anche in queste settimane. Le scuole, alcune delle quali assurte a grande fama e prestigio, sfornano, se mi permettete il termine, scrittori di successo e offrono corsi di scrittura creativa, formano sceneggiatori per il teatro, il cinema, la televisione, piuttosto che giornalisti o redattori per i siti web o più in generale per il variegato mondo della comunicazione. In un mondo che sembra andare sempre più in fretta, che propone modelli di successo e che massifica tutto, dove tutto e tutti diventano prodotto o merce, la diffusa voglia di scrivere sembra testimoniare invece l'esigenza di dare voce, direi anche dignità, ad una dimensione troppo spesso sottovalutata, ma che evidentemente è in tutti noi, quella di esprimere il proprio mondo interiore, di dare spazio al piacere o al bisogno ancestrale di comunicare. E la scrittura, anche nell'era dell'immagine e della tecnologia avanzate, continua ad essere, pensateci un po', uno strumento ambito. Strano, no? Sembrerebbe una contraddizione. Il bisogno di dare forma ai pensieri, quindi anche alle parole, è sentito da professionisti della scrittura e non, ovvero da tutti noi. Molti lo fanno per sé, come autoterapia, e molti invece ambiscono pubblicare. E allora oggi ci chiediamo una volta di più: scrittori si nasce o si diventa? E per farlo bastano la passione e la scrittura? È un innato talento? Certo, il talento non si improvvisa e non si insegna, credo, ma quello dello scrittore è un mestiere e come tale ha le sue tecniche e le sue regole, quindi forse si può imparare. Lo vediamo adesso. I corsi e laboratori di scrittura, resta poi da chiedersi, illudono o danno strumenti per imparare a scrivere e chissà, magari anche a leggere meglio? Bene. Queste sono le questioni sul tavolo. Ne vogliamo parlare oggi con Andrea Di Gregorio, docente di tecnica narrativa, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E con Paolo Zaninoni, che è in linea telefonica con noi. Paolo Zaninoni, direttore editoriale della casa editrice Rizzoli. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
È un piacere avervi a mille voci. Io ricordo al nostro pubblico che alla domanda forse difficile, ma ognuno di noi può pensare di rispondere: scrittori si nasce o si diventa? Avete un manoscritto nel cassetto? Avete mai pensato di pubblicare? Avete desiderio di scrivere? Ebbene, ci piacerebbe che rispondeste chiamandoci allo 0848 030707, prenotandovi già da questo momento se lo desiderate. La prima domanda la vorrei sottoporre, scusate, ad ambedue, naturalmente dai vostri punti d'osservatorio diversi per, diciamo, per professione. Si parla della contrazione del popolo dei lettori, ma è strano che sempre più persone desiderino scrivere e pubblicare. Allora chiedo ad Andrea Di Gregorio, poi vorrei chiederlo anche a Paolo Zaninoni, quale bisogno sembra nascondersi dietro questo fenomeno, secondo voi?
Beh, io credo che il mondo oggi dia la possibilità a tutti di esprimersi, è una possibilità dell'oggi. Prima ce n'era molto meno, prima eravamo tutti, diciamo così, costretti più che altro ad ascoltare. Adesso tutti noi abbiamo il diritto e di conseguenza anche la voglia di esprimerci. Questo fatto naturalmente ci dà la possibilità di farlo, ma ci dà anche la voglia di farlo. Io credo che da questo punto di vista l'intensità con cui gli scrittori esordienti si presentano e vogliono in qualche modo uscire sul mercato sia un segno del tempo. C'è anche da dire un altro fatto che trovo molto interessante, è proprio anche questo spirito del tempo: la cultura non è più un momento ristretto, riservato e in qualche modo anche aulico, è uno strumento quotidiano per tutti e di conseguenza lo possiamo utilizzare, ma in qualche modo lo possiamo anche produrre.
Quindi entrare... è un passo in avanti nell'insieme, mi
io
sembra
direi assolutamente di sì. Tutto quello che in qualche modo promuove l'espressività e la possibilità per ciascuno di esprimersi, è un passo in avanti. Naturalmente si può camminare in tanti modi e si possono fare passi in avanti in tanti modi, ed è per questo che avere la voglia di scrivere, avere anche sentirsi autorizzati a scriverle, è una cosa importante, ma ovviamente non è sufficiente in qualche modo. Tra l'altro c'è anche da fare questa considerazione: se tutti veramente hanno la voglia di scrivere, la possibilità di farlo, automaticamente la concorrenza diventa straordinariamente molto più grande. Un tempo nel 400, nel 500, nel 300 erano pochissimi quelli che potevano pensare di scrivere un libro, adesso sono moltissimi.
Era anche piccola l'utenza,
sì. Però la percentuale, diciamo così, con cui è aumentata adesso la percentuale degli scrittori è molto superiore, e di conseguenza è molto più difficile anche farsi strada nel mondo dell'editoria.
Certamente, avere una certa visibilità. Paolo Zaninoni, lei cosa ne pensa? A che bisogno risponde questo diffondersi della voglia di scrivere e di pubblicare? A questo punto al direttore editoriale lo chiedo.
La voglia di pubblicare risponde, fortunatamente per chi fa il mio mestiere, tutta la categoria degli editori ha un'idea e una proiezione sicuramente per noi lusinghiera del prestigio che ancora comporta avere il proprio nome stampato sulla copertina di un libro. Forse è una ambizione, una percezione di prestigio, paradossalmente, che questa democratizzazione, questa estensione del territorio dell'espressione, dell'autoespressione di cui parlava Andrea Di Gregorio, non fa che amplificare e massimizzare, proprio perché a fronte di una ormai sterminata varietà di possibilità di esprimersi e di esprimersi scrivendo, che la tecnologia, l'apertura delle forme di comunicazione e così via comporta, il libro è ancora vissuto, a torto o ragione, come una piccola riserva naturale protetta, culturale protetta dovrei dire, a cui si accede superato un ipotetico esame di qualità, di durevolezza del messaggio che si vuole comunicare.
Beh, sono forse anche due però i motivi per cui il libro in un qualche modo suggella un punto d'arrivo, cioè da un lato che finalmente ti leggono, quindi la voglia non solo di scrivere per sé ma di comunicare, di far arrivare dall'altra parte quello che tu hai espresso, e d'altro canto l'idea di essere stato accettato dal mondo della scrittura.
C'è sicuramente l'idea di aver superato una selezione, ripeto, a torto o a ragione, qui stiamo discutendo di percezioni.
Sì, certo.
Tutti sappiamo che ci sono anche, come dire, percorsi che portano alla produzione di oggetto a forma di libro ormai a pagamento, comodamente.
Come no, si sta diffondendo,
disponibili su internet, in mille forme, insomma, che in realtà non nascondono e non derivano da una selezione. E sicuramente c'è anche l'ambizione, la speranza che il libro, che avere il proprio nome su un libro, che aver prodotto un libro, comporti l'accesso a un pubblico di lettori. Anche questa in alcuni casi una realtà molto apprezzabile, in alcuni casi, come sappiamo dalle statistiche che ci dicono che l'80-90% dei libri pubblicati nella fattispecie in Italia non vendono più di 50-100 copie,
infatti,
è una pia illusione.
Quindi non significa poi molto. Però sociologicamente vi chiedo una valutazione, perché è di questi mesi o di queste settimane uno dei tanti fenomeni, lo uso e lo cito solo come esempio, no? La fattoria degli scrittori, che mette assieme o dà l'opportunità di raccogliere, mi sembra, una decina di scrittori per l'appunto, in una gradevolissimo ambiente, ovvero in una struttura in campagna, mettendo assieme piacere e lezioni per certi versi, facendo incontrare queste persone, però non a caso credo usi il termine la fattoria degli scrittori, un po' come se fosse una sorta di pseudo reality, questa volta declinato in un modo che loro ritengono evidentemente culturalmente più avanzato. Però guarda caso facciamo i conti con altri ambiti e forse anche con le mode e comunque con il tempo che stiamo vivendo. Vorrei una vostra opinione, Zaninoni.
Non conosco i particolari dell'iniziativa, ma mi sembra una specie di divertente contraddizione in termini.
Sì, è giocata in questi termini, certo.
La scrittura, e la scrittura letteraria in particolare, è una delle attività meno osservabili e meno glamour, meno spettacolari che esistono. È fatta di solitudine, è fatta di raccoglimento ed è priva di qualsiasi spettacolarità. Qui magari c'è l'intenzione appunto di gettare all'interno, così di far ruzzolare all'interno di un perimetro chiuso persone che hanno ambizioni di scrittura e che si confrontano un po' alla maniera in cui in certe civiltà culturali come negli Stati Uniti da più tempo esistono i retreat, i ritiri per gli scrittori, no? Quindi dei luoghi dove persone che coltivano la loro vocazione letteraria si incontrano, parlano, e poi ovviamente si ritirano ciascuno per 8-9 ore al giorno nelle loro stanzette a scrivere.
In luoghi ameni di
parte
solito.
Sarà, esatto, secondo me questa parte è meno spettacolare, la parte del confronto, dell'interazione, magari anche della commedia umana, delle invidie, delle gelosie, dei confronti taciti o espliciti, potrebbe essere divertente.
Ecco, questo esempio mi serviva, Andrea Di Gregorio, perché in un qualche modo mette in scena quella che abbiamo anche chiamato democratizzazione, che però comporta, se vogliamo, anche, uso una parola grossa, una strumentalizzazione. Tutto diventa un po' di moda, diventa, è come un po' se si bruciasse, si consumasse anche quello che può essere un'esigenza, cioè scrivere.
Dunque, sul discorso della moda io prendo questa posizione che potrebbe essere, potrebbe sembrare un po' paradossale. Io sono convinto che scrivere sia una questione di moda. Nella storia tutti gli scrittori sono stati di moda, hanno seguito le mode e hanno avuto successo proprio perché in qualche modo il mondo esterno si rispecchiava in quello che dicevano e il mondo esterno era il mondo delle mode. Il problema qual è? È che quando c'è una grande democratizzazione della possibilità di esprimersi, si tende un po' a confondere i campi, confondere i piani. Allora, giustamente diceva Paolo Zaninoni, il libro è un punto d'arrivo, ma per la maggior parte degli scrittori esordienti, il proprio libro è contemporaneamente partenza e arrivo, perché è il primo libro che scrivono e anche quello che secondo loro dovrebbe essere, diciamo così, subito immediatamente pubblicato. Avere invece da parte di qualcuno un retreatment, un posto dove uno non soltanto si ritira per scrivere, ma un posto in cui qualcuno ti parla del tuo libro e ti dice: ma guarda che qui le cose non funzionano.
Infatti è così che funziona la fattoria.
Guarda che qui devi migliorarti. Questo è un punto assolutamente fondamentale, quello che manca negli scrittori esordienti e che segna in qualche modo anche il fallimento della grandissima parte degli esperimenti letterari da parte degli esordienti. Il fatto che tu non hai un interlocutore con cui confrontarti. Non sai se quello che hai scritto è valido o non è valido, ma non in senso assoluto. È valido o non è valido in senso relativo. Perché io dico sempre questo. Attenzione, non possiamo pensare che oggi, se scrivessimo come scrive Leopardi, verremmo pubblicati. Nessuno ci pubblicherebbe, perché direbbero: ma questo è pazzo. Per cui dobbiamo scrivere come si scrive nel XXI secolo. Per scrivere come si scrive nel XXI secolo dobbiamo non soltanto essere uomini e donne del XXI secolo, ma dobbiamo sapere cosa succede nel XXI secolo. Tutto questo, se la fattoria degli scrittori è un modo per mettere in interazione il mondo esterno con il mio mondo interiore e in qualche modo farlo interagire e dare un cortocircuito creativo, ma questo secondo me è assolutamente positivo.
Beh, comunque diventa importante perché è un primo momento di confronto e senza il confronto non c'è crescita. Nell'Ottocento, come si è più volte detto proprio anche adesso, c'era un gruppo ristretto di persone che sapeva leggere e tanto più che scriveva. E il ruolo dello scrittore era ovviamente molto diverso, c'era una visione romantica dello scrittore in senso proprio storico. Però negli ultimi decenni sappiamo, nell'ultimo secolo direi, che la società si è ampiamente trasformata. E allora la domanda, per banale che vi sembri, a cui in parte forse avete già risposto, è: chi è lo scrittore oggi?
Ma, per me lo scrittore è un individuo che riesce a esprimere quello che gira nel mondo, nella società, concentrandolo in una storia, in un avvenimento narrativo. Da questo punto di vista è un osservatore privilegiato, ma, come diceva Carver, non è né più intelligente né più colto degli altri. Semplicemente una persona che riesce a vedere le stesse cose che vedono tutti gli altri da un punto di vista inaspettato. Ed è qui il
non
grande,
per forza inedito.
Assolutamente non inedito, ma inaspettato. Anzi, quasi mai inedito in realtà, se consideriamo che per scrivere devi comunque confrontarti con dei generi, con dei sistemi di scrittura già in qualche modo codificati. Quello che trovo molto interessante è proprio questo. Lo scrittore è un punto in cui si concentrano e si fondono l'individualità della propria esperienza personale e l'universalità. Se questa fusione funziona ed è perfetta, ecco che lo scrittore ha qualche possibilità di emergere. Se invece uno rimane troppo chiuso nel suo particolare o contemporaneamente è troppo, diciamo, proiettato verso l'esterno, non riesce a dare una individualizzazione, una personalizzazione di queste cose, l'esperimento fallisce.
Allora, 0848 030707, la domanda è: avete qualche cosa nel cassetto? Avete già scritto? Ambireste pubblicare? Desiderereste seguire delle lezioni, dei laboratori, dei corsi che vi aiutano magari anche a capire meglio quello che avete scritto, come l'avete scritto, a rielaborarlo con voi? Perché in fondo nelle piccole case editrici, anche per questioni economiche, manca la figura dell'editor, che è quell'importantissima figura che ti segue, diventa quasi la tua ombra e ti aiuta, ma da un altro punto di vista, per migliorare per quanto possibile il testo. Ascoltiamo Guccini, Francesco Guccini, che non a caso abbiamo scelto perché ovviamente ha scritto dei libri, si esprime in musica, ma si esprime soprattutto attraverso vari linguaggi con le parole, dando forma.
Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe. Io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli appelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte. Coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Ma quando sono solo, con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino le donne le ho perdute. E quando sento il peso d'essere sempre solo, mi chiudo in casa e scrivo, e scrivendomi consolo. Ma dentro di me sento che il grande amore esiste, amo senza peccato, amo ma sono triste, perché Rossana è bella. Siamo così diversi, a parlarle non riesco. Le parlerò coi versi.
E noi riprendiamo chiedendoci se scrittori si nasce o si diventa, chiedendoci anche che cos'è il talento e a che cosa servono i famigerati corsi, laboratori o scuole di scrittura creativa che dir si voglia, perché sono molto frequentate e molto ambite. Allora c'è chi ne parla male, c'è chi ne parla bene, vediamo che cosa possono essere utili. Prima però, prima di tornare a dar la parola ai nostri due ospiti, Andrea Di Gregorio e Paolo Zaninoni, sentiamo Maria che è in linea. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la bellissima canzone che avete messo, mi ha commossa. Bellissima, stupenda la storia di Cyrano Bergerac. E poi mi ha fatto sorridere i scrittori sgangherati che
esatto.
Mi ci sento un po' anch'io.
Ah sì? Lei scrive dunque?
Io scrivo da 30 anni, ma naturalmente solo in questi ultimi anni è diventata proprio una passione compulsiva, perché per me scrivere adesso è un bisogno proprio necessario, ecco, per sopravvivere quasi, ecco. E allora scrivo di tutto, leggo tantissimo, faccio molta attenzione a cosa leggo, come si esprimono, cosa scrivono, cerco di interpretarne un po', ecco, il pensiero, il punto di vista, e naturalmente copio un po', nel senso che
si ispira.
Approfondisco, mi ispiro, ecco, mi rivedo in certe cose e scrivo, diciamo che di tutto, perché leggo di tutto e scrivo di tutto, da poesie, racconti un po' autobiografici, così, è veramente diventata una passione grandissima, no? E devo dire che per ora ho fatto solo rilegare due libri, no, che ho già accumulato, mucchiato. E li ho fatti solo rilegare con la speranza, chissà, che un giorno possa appunto pubblicarne magari uno di poesia o qualche cosa. Ecco.
Ma senta signora, le posso fare una domanda?
Sì.
Io? Per, come dire, in fondo inseguire questa sua passione che lei ha definito compulsiva di scrivere.
Adesso, in questi ultimi anni,
ecco,
sì.
Non ha mai pensato di seguire un laboratorio di tecnica narrativa?
Ma io ho provato, mi sono informata, una volta mi pare che mi ero anche iscritta, poi mi avevano detto che era già tutto esaurito, che le iscrizioni erano complete, poi aspettavo che mi richiamassero, non l'hanno fatto e così un po' è passato del tempo.
Ma le interesserebbe?
Ma sì, certo, e anzi non so se vuole che richiamo dopo per darmi delle direttive.
Beh, se lei gentilmente lascia il numero di telefono, poi vediamo se Andrea Di Gregorio la può aiutare, perché
volentieri,
è un'occasione che potrebbe...
Perché veramente sono alcuni anni che sto cercando proprio di evadere un po' da questo mio sono chiusa nel mio guscio, che ho voglia di
bene signora
fuori, ecco.
È un piacere averla sentita, grazie
allora, d'accordo.
Allora se ci ascolta per radio, io vorrei però dare la parola ai nostri due ospiti che commentino questo bisogno compulsivo di scrivere, come diceva la signora.
Ma quello che...
e anche questo guardare ai modelli, che mi sembra un capitolo interessante.
Quello che ha detto la nostra ascoltatrice è un modello straordinario di come lavora uno scrittore, in qualche modo, cioè uno scrittore legge tantissimo, copia tantissimo, perché non esiste scrittura che non si nutra dalla scrittura. La vita per la scrittura è come l'aria, è una cosa indispensabile ma tutto sommato irrilevante, non possiamo metterci a parlare dell'aria, mentre invece la scrittura per la scrittura è veramente il cibo quotidiano che viene poi in qualche modo metabolizzato e si trasforma in una scrittura nuova.
E quindi in energia.
E poi in energia. Di conseguenza, quando dice scrivo di tutto, è lì il punto su cui bisogna lavorare, perché scrivere di tutto sono pochi quelli che se lo possono veramente permettere. È un punto da cui bisogna iniziare. Però poi a un certo punto bisogna trovare la chiave propria, bisogna trovare quello che veramente siamo capaci di scrivere nel modo in cui è nostro personale modo di scrivere. Tutti iniziano con la poesia, però poi veramente chi riesce a continuare ad andare oltre quelle che poi sono delle poesie un po' convenzionali? Molte volte la poesia si lascia, si tralascia e si porta avanti. Da questo punto di vista, avere qualcuno che ti orienta e che ti aiuta anche a far capire quali sono i tuoi pregi e quelli che invece sono i difetti su cui puoi lavorare, o su quelli che invece non puoi e non puoi
che quindi non, ha che una non funzione di orientamento,
sì,
sì, questo diventa un elemento che mettiamo,
orientamento, allenamento, perché una cosa fondamentale della scrittura è il fiato è una di quelle cose che uno pensa di avere ma invece no, perché tu pensi scrivere un romanzo, ma un romanzo è un'opera enorme, un'opera che ti sovrasta, che ti schiaccia.
È come una cattedrale un romanzo.
E allora come fare ad affrontarlo? lo affronto sminuzzandolo, lo affronto in qualche modo spezzandolo in tanti piccoli problemi.
O lo affronto passando prima da altre esperienze.
Oppure lo affronto passando da altri. Ci sono dei romanzi patchwork che sono fatti da tanti racconti messi insieme che sono splendidi, voglio dire. Però bisogna saperlo.
Adesso però vi faccio la domanda clou, perché l'abbiamo continuamente evocata ma poi non ve l'ho fatta. Allora, lo chiediamo prima a Paolo Zaninoni, che in quanto direttore editoriale di Rizzoli, secondo me, ci può dare una sua risposta. Che cos'è il talento letterario, intendo,
È una domanda che non ha risposta, naturalmente, ma lei lo sa meglio di me. Diciamo che una volta, parlando con un collega che fa il mio stesso lavoro con una così fama molto maggiore in un mercato molto più grande che quello degli Stati Uniti, gli ho sentito dire: la buona scrittura è quella cosa che riconosci quando la vedi.
Cioè, a posteriori.
Credo che lo stesso valga per il talento, cioè il talento di uno scrittore, il talento di un testo, che un testo rivela, è quella cosa che si riconosce quando la si vede. E da questo punto di vista sicuramente chi fa il mio mestiere, gli editor, gli editori in generale, hanno la triste fortuna di dover sguazzare quotidianamente in una quantità molto elevata di testi che non hanno molto da dire. A volte sono semplicemente dei testi che non avrebbero dovuto essere sottoposti a un editore, e vabbè, quelli si scartano leggendo nelle prime righe. A volte sono anche dei testi che hanno, come dire, una loro compiutezza formale e una loro correttezza strutturale, ma che non hanno molto da dire lo stesso, e si scartano dopo poche pagine. Ecco, le poche volte che c'è qualcosa in un testo lo si avverte. E può essere un qualcosa molto diverso, e può comparire all'interno di costruzioni che non sono cattedrali, sono cattedrali molto sgangherate, sono chiese di campagna, però, come dire, quel qualcosa si rivela.
Insomma, mi sembra di sapere che però la lettura del talento richiede l'intuito di chi lo guarda.
O una consentaneità, perché poi ci sono espressioni diverse del talento e ci sono occhi diversi che si posano su queste espressioni. Noi sappiamo tutti, perché insomma sono aneddoti raccontati tante volte, le vicende di scrittori come Guido Morselli, che adesso è considerato un grande appartato del Novecento italiano,
è stato ignorato
e non ha avuto la fortuna di trovare un editore in tutta la sua vita, pur essendo attivo nella ricerca di qualcuno che lo pubblicasse, pur essendo arrivato all'ossessione di un riconoscimento, che è un'ossessione che gli è costata addirittura la vita. Dei tanti lettori che hanno posato gli occhi all'interno, insomma, del mondo letterario, delle case editrici sui suoi libri, nessuno ha ritenuto che i suoi libri rivelassero il talento o l'interesse, forse questa è una parola più adatta, a giustificare la pubblicazione. Quindi è una formula che maneggio con molta cautela, perché richiede pudore, ecco, credo.
Andrea Di Gregorio.
Sono assolutamente d'accordo con quello che dice Paolo Zaninoni sul fatto che il talento si possa riconoscere meglio a posteriori. La cosa triste a volte, inquietante, è che invece tu trovi spesso il talento in mezzo a una gran fanghiglia. E allora tu vorresti in qualche modo tirarlo fuori, riuscire a pulire la fanghiglia e tirar fuori il talento. Questo è un lavoro difficile. Questo è un lavoro difficile perché molte volte è lo scrittore stesso che si oppone in qualche modo.
Che non vede la parte migliore di sé.
Che non riesce a riconoscere la parte migliore di sé. Perché? Perché, diciamo così, è preso da altri interessi che sono personali e che non sono gli interessi della narrazione, gli interessi del lettore.
Magari il motivo interiore per cui è stato spinto alla scrittura.
Sì, il motivo, ecco, devo dire, il motivo interiore per cui tu comincia a scrivere è da un lato un punto di partenza irrinunciabile, ma dall'altro può essere anche il grande ostacolo che ti porta, che ti impedisce di pubblicare, perché a un certo punto tu devi staccarti dal libro, tu devi staccarti dal libro che stai facendo, da te stesso, che sei il protagonista di quel libro, e non vederti più come te stesso, devi vederti come protagonista, come personaggio di un libro. Allora questo personaggio di un libro ha una sua logica che non è la tua. La vita che vive il personaggio non è la logica della vita, è la logica della narrazione. Riuscire a fare questo salto è quello che veramente ti porta ad andare avanti. E devo dire, il talento, chiaramente se ce l'hai, molte volte te lo può dare, ma molte volte invece
ti inibisce.
Sì, non riesci a capire esattamente come muoverti, e quello può essere un grosso ostacolo.
Ecco, a questo e ad altro ancora potremmo arrivare a dire: servono i corsi di tecnica narrativa. Allora, Il mestiere dello scrittore è un mestiere, il che significa che ha anche le sue regole.
Assolutamente, cioè, voglio
quindi
dire...
è una cosa che si impara.
Si impara.
Io sottolineerei questo aspetto non romantico ottocentesco dell'ispirazione... ma,
guarda,
ma della tecnica narrativa.
Guardi, noi viviamo in un paradosso abbastanza incomprensibile, cioè chi fa il musicista si vanta di essere andato al conservatorio con questo e quest'altro insegnante, chi fa l'artista dice sono andato all'Accademia di Brera, chi fa lo scrittore nasconde addirittura il fatto di aver seguito eventualmente un corso di scrittura narrativa come se fosse una cosa vergognosa. Questo è veramente incomprensibile. Faccio finta dicendo incomprensibile perché in realtà si può capire, ma non è questo il principio. Cioè la scrittura, proprio perché in un certo senso è un veicolo più accessibile, più immediatamente accessibile, anche un veicolo più inflazionabile e quindi anche più difficile.
Certo.
No? Voglio dire, imparare a fare il cesellatore è molto difficile, però più o meno te la cavi.
Perché noi non vediamo la scrittura come un lavoro di alto artigianato, la vediamo ancora come figlia dell'ispirazione romantica. È vero o no, Zaninoni? Ci abbiamo un po' questo malinteso ottocentesco nel nostro immaginario, no?
Ce l'hanno tantissimo, fra l'altro gli aspiranti scrittori, nel
esatto.
senso che uno degli asini su cui cade la proposta di molti aspiranti è proprio la richiesta da parte di un editore che magari ha visto qualcosa di buono, di interessante, di sviluppabile in un testo proposto, di confrontarsi sulla struttura, sull'architettura del testo e quindi andare al di là del mi piace, non mi piace, mi interessa, non mi interessa. Ecco. Ed è un passaggio in realtà decisivo. Io dico che lo scrittore pubblicabile, assumendo una prospettiva mia personale di editore, è lo scrittore che si colloca in un equilibrio, magari precario, ma un equilibrio tra l'asse dell'espressione, cioè quello che interessa a lui dire, l'urgenza che l'ha spinto a scrivere, e quello della comunicazione. Ecco, quando si entra a discutere di un libro, di un testo letterario, come un atto di comunicazione, quindi un atto rivolto a degli utenti, a dei lettori che stanno necessariamente fuori dal cerchio delle conoscenze, della sensibilità diretta di chi ha scritto, ecco, si entra in un tipo di discussione che non può non riguardare gli aspetti proprio tecnici, gli aspetti artigianali,
certo.
Del testo proposto.
Che però,
chi rifiuta
me...
questo confronto di solito non è all'altezza, non dico di essere pubblicato perché questo è un parametro estrinseco, ma proprio non è all'altezza di essere chiamato scrittore.
Ecco, secondo me è fondamentale dare spazio a quest'idea che tutto sommato incontra ancora delle resistenze, no? Perché è pur vero che poi le più note scuole di tecnica narrativa, di scrittura creativa, e ne cito una per tutte, la scuola Holden, poi ha sfornato e sforna dei buoni scrittori, anche dei talenti verosimilmente, degli scrittori che hanno trovato fortuna, citiamo Cristiano Cavina, citiamo Paolo Giordano, per fare due nomi che da quella scuola provengono. Però c'è un po' di snobberia attorno a questa cosa, posso dire così, Andrea Di Gregorio?
Devo dire che riallacciandomi a quello che diceva lei, ma anche a quello che diceva Zaninoni, il momento in cui con lo scrittore ci si confronta sulle esigenze espressive e l'esigenza comunicativa, è un momento cruciale e l'abbiamo detto, ma attenzione, nel momento in cui lo scrittore accetta di far sua un'esigenza comunicativa, cioè di confrontarsi col lettore, con quello che il lettore vuole, siamo sicuri, e lo dico veramente al 100%, che la sua espressività migliorerà. Molte volte gli scrittori esordienti vivono questo come una specie di compromesso, come una specie di cedimenti alla legge del mercato, cioè
certo.
Cedimenti, ah no, ma io voglio essere me stesso, voglio essere... No, questo è falso. Se tu entri nell'ottica di comunicare, assolutamente la tua espressività migliora.
Devi acquisire gli strumenti per farlo, in poche parole, giusto?
Questo è fondamentale. E naturalmente come puoi acquisire gli strumenti per farlo? Leggendo. E facendoti leggere, perché c'è soltanto un'altra persona che può dirti ma questa
sguardo
cosa
esterno.
La capisco o non la capisco, mi piace o non mi piace, ma anche semplicemente così
sta in piedi o non sta in piedi.
L'ho già sentita. Quante volte uno pensa di avere un'idea geniale, che magari è geniale soltanto che l'hanno avuta altre 500 persone, proprio in quel modo, e bisogna trovare un modo diverso per dirla.
Insomma, bisogna un po' sottoporsi anche al giudizio dell'occhio esterno, eh? Non si nasce imparati, diceva qualcuno, e il talento è talento vero se si ha poi voglia di imparare la parte artigianale del discorso. Però io posso farvi una domanda che mi sto ponendo da tempo. Avendo noi a Rete 1 una trasmissione dedicata alla narrativa e a tutte le novità editoriali che si chiama Furbo chi legge, spesso mi arrivano delle telefonate, delle mail, dove mi chiedono innanzitutto di leggere dei loro manoscritti, e non è il mio mestiere. Secondo, come faccio a pubblicare? Nessuno mi dice come faccio ad imparare a scrivere. Ora, diciamocela tutta, il grande desiderio, il momento più alto è comunque pubblicare. Allora, c'è molta voglia di pubblicare, ma si dice che si legge sempre meno. Allora, c'è qualcosa che non gioca. Andrea Di Gregorio.
Capita anche di sentire degli scrittori affermati che dicono: in questo periodo non sto leggendo perché sto scrivendo. Detto da uno scrittore affermato che magari ha letto per tutta la sua vita centinaia di libri, posso accettarlo. Non lo accetto da uno invece che sta incominciando a scrivere adesso. Il fatto che si legga di più, si scriva di più di quanto si legga, in Italia è sempre stata una
ma
cosa
non solo
costante.
In Italia.
Ma devo dire è anche comprensibile, no? Voglio dire, si ama più di quanto non si è amati. Certe volte quasi sempre capita, in realtà, di conseguenza c'è sempre una dimensione di attivismo personale che ha la meglio sulla percezione e anche sulla percezione passiva. E il discorso da fare è questo, però: vuoi essere pubblicato perché? C'è una bellissima lettera di Calvino che scrive, ma dice, ma una volta che sei stato pubblicato, a che ti servirà? Nessuno ti legge, il libro è sbagliato, vabbè, ti hai pubblicato, ma...
Non diventi nemmeno ricco.
Ricominci da capo, peggio di prima, stai buono, gli dice, pensa 5-6 anni, leggi bene, poi dopo me lo rifai rivedere. Questa è una cosa che secondo me si può dire al 95% degli esordienti, ma in senso positivo.
Certo, per rilassarli.
Come stimolo, certo.
Certo. Io, siccome vedo dallo schermo sul computer che molti telefonano e poi verosimilmente non osano passare in diretta o hanno delle domande, diciamo, dietro le quinte da fare, di togliersi ogni timidezza, perché il nostro numero è 0848 030707, se volete intervenire. E io mi chiedo, allora, per fare una specie di piccola guida a chi fosse interessato, incuriosito, come la signora che ha telefonato prima, a chi si volesse in un qualche modo cimentare proprio con la parte artigianale, che io sottolineo artigianale, della scrittura, che è quella vera, cioè ore di pazienza a scrivere, cancellare, riprovare, correggere, confrontarsi, magari leggersi anche delle cose o seguire dei corsi che ci parlino del punto di vista, dei tempi verbali, della forma che si può adottare, dei passaggi da una persona all'altra. Insomma, sono tantissimi capitoli che poi, guarda caso, costruiscono un libro. Allora io voglio chiedere, i corsi che cosa forniscono? Proprio come se lei dovesse fare, non dico uno spot, ma un sunto.
I corsi
forniscono... laboratori di scrittura creativa.
I corsi, così come li faccio io, iniziano cercando di capire che cosa vuole la persona che si iscrive al corso, quali sono i suoi obiettivi, che cosa intende fare, quali sono le cose che veramente gli interessano, perché è da lì che bisogna partire. Dopodiché hai un materiale in qualche modo un po' anche grezzo, che incominci sempre con la persona che scrive a dissolvere e a risciogliere e anche a ricostruire. Dopodiché una parte molto importante è avere un riferimento strutturale, cioè qualcosa in cui inserire questo materiale magmatico. E poi dall'altro imparare anche a fare i conti con il mondo esterno. Girare per le librerie, per esempio. Sapere come si scrive un manoscritto. Risolvere i problemi di grammatico-sintassi, se qualcuno ce li ha ancora. Perché e siamo praticamente tutti che li abbiamo ancora. Per cui voglio dire, incominciare a capire che scrivere un libro vuol dire entrare in un mondo che prevede la presenza di professionisti, nel quale sarei giudicato da professionisti, e per cui, insomma, uno può anche scrivere soltanto la domenica, ma non può fare lo scrittore della domenica. Deve essere uno scrittore serio quando scrive, con grande consapevolezza di quello che sta. E questa consapevolezza è quella che cerco di insegnare.
Allora, una volta c'erano le riviste letterarie che selezionavano dei talenti volutamente, direttamente e o indirettamente. Oggi molti autori, l'abbiamo detto, sono usciti dalle scuole di scrittura più famose e molti, se non tutti, ma davvero molti scrittori affermati a loro volta tengono dei corsi. La domanda è: I laboratori, i corsi, insomma, le scuole di tecnica narrativa sono un luogo di scouting, Zaninoni? Ovvero sono un
Certo.
luogo di scoperta per voi editori?
Certo. Sono un'utile cerniera tra il mondo di chi scrive così, sognando e il mondo di chi pubblica per professione o articola, diciamo, la caccia al talento come professione, come mestiere, così come le scuole di cinema sono un luogo di scouting per l'industria del cinema, così come le accademie di belle arti sono, anche se, come dire, senza fini di lucro, un luogo di scouting per galleristi, per l'industria, per il mercato dell'arte. Detto questo, non abbiamo ancora detto molto, perché poi le vie che portano a un approdo professionale, come giustamente diceva Andrea, distinguendo alla scrittura, restano infinite, restano molto poco facilmente classificabili. In realtà, statisticamente, credo che ormai gli esperimenti delle scuole di scrittura e così via non siano più esperimenti, ma siano appunto ormai un panorama consolidato. Ecco, statisticamente producano una robusta coorte di professionisti della scrittura, per esempio televisiva o cinematografica e del giornalismo, fino a qualche anno
Sì.
fa almeno. È diversa naturalmente la statistica che parla di scrittori pubblicati, ma perché appunto oltre una certa soglia, che è quella di una professionalità garantita, di una conoscenza, come dire, artigianale delle nozioni tecniche che servono a scrivere magari la sceneggiatura di un reality o di una soap opera o un articolo di cronaca di due colonne, ecco, c'è poi e si apre questo territorio molto misterioso che è quello dell'espressione letteraria. Una esperienza che si fa sempre più spesso nelle case editrici, che io attribuisco in parte rilevante all'emergere di scuole di scrittura, di laboratori, di seminari e così via, dove la scrittura viene insegnata appunto come artigianato, è un innalzarsi della qualità media, formale dei manoscritti che si ricevono da parte di aspiranti scrittori. Cioè, mediamente adesso le persone che vogliono scrivere e vogliono abbordare la professione di scrittore, che hanno una vocazione letteraria o credono di averla, scrivono meglio, sanno comporre in maniera molto più convincente le opere che sottopongono agli editori. Questo
Bene.
non significa necessariamente che scrivano libri più belli o più interessanti o più così
D'accordo.
caldi di
Sì.
quelli che si scrivevano 50 anni fa.
Andrea De Gregori, noi abbiamo parlato bene di quella fase del mettersi in gioco e dello strumento importante che può essere seguire un corso di scrittura dei laboratori delle scuole. Abbiamo fatto il paragone con le scuole d'arte, con i conservatori per quanto riguarda la musica, e credo che sia perfetta questa idea e la sposiamo in pieno. Ma chiedo, illudono o danno strumenti? Ovvero, danno strumenti, l'abbiamo capito, ma possono anche illudere?
Chi viene illuso è una persona che si voleva fare illudere in qualche modo. Non credo che nessuno pensi che frequentare il conservatorio automaticamente ti lanci come solista nel panorama internazionale. Frequentare le scuole di scrittura può avere un'importanza fondamentale per la propria espressione, perché ci insegna a esprimerci meglio e con maggiore compendiosità, con maggiore efficacia. Contemporaneamente ci fa capire cos'è il mondo dell'editoria e che cosa vuole da noi. Dopodiché, una cosa abbastanza interessante di chi frequenta le scuole di scrittura è che molte volte uno si rende conto che non ha la vocazione, non gli interessa scrivere. Perché scrivere è troppo faticoso? Perché scrivere è troppo pericoloso. Scrivere è pericoloso perché se io scrivo anche un romanzo, diciamo così, fantascientifico, metto dentro me stesso e non tutti poi scoprono di essere disposti a mettere dentro se stesso nel libro. È un libro dove non c'è lo scrittore, è un libro che suona falso. Per cui voglio dire, è
Che
un
non è
modo per me. No,
l'autobiografismo,
no, no,
però, eh.
assolutamente no, no, no.
Va precisato.
Asimov, cioè, scrivono comunque, tutti scrivono di se stessi e suona, e se non c'è questa parte di se stessi, diciamo così, il libro suona falso. Per cui, certo, l'illusione è nel momento in cui io pensavo in qualche modo di avere un talento, di avere qualche cosa, di avere veramente qualcosa da dire, invece non avevo molto da dire. Però, grazie alla scuola di scrittura, me ne sono reso conto, è già qualcosa, devo dire, tutto sommato. Poi, concludo. Pubblicare il proprio libro a proprie spese e farne un regalo agli amici mi sembra un'attività nobilissima e assolutamente da incentivare. Perché voglio dire, piuttosto che fare la torta, l'altro fa un libro. Va benissimo, avrò la mia notorietà nel campo delle persone che mi conoscono.
Intanto mi esercito, però.
Intanto mi esercito e chissà che magari qualcuno poi non legga questa cosa. Ma voler per forza pubblicare il proprio libro...
Siamo in conclusione, a tutte e due domanda secca. Allora, abbiamo capito che le scuole di tecnica narrativa possono servire a imparare a scrivere, fin qui ci siamo, è intuitivo, in fondo nascono esattamente per questo, ma la mia domanda è, non è che servano anche a chi non vuole scrivere per imparare a leggere meglio, ad assaporare meglio, a capire meglio quello che ci sta dietro, ad ogni testo pubblicato, soprattutto quando vogliamo leggere i grandi scrittori? Zaninoni?
Saper scrivere, come diceva prima Andrea Di Gregorio, presuppone saper leggere e aver letto molto. Sono le due facce della stessa medaglia e devo dire, si capisce subito leggendo il manoscritto, il testo di un aspirante scrittore, se questo aspirante scrittore è anche un lettore. Se manca questa parte, non siamo neanche nella scrittura come espressione, siamo... nell'autoterapia, nell'ipotesi migliore,
certo.
Quindi, come dire, siamo fuori da qualsiasi perimetro che abbia, come dire, nella sua definizione la parola letteratura.
Andrea Di Gregorio, in conclusione, io sono un lettore, non voglio scrivere, posso seguire un corso di scrittura?
Credo che seguire un corso di scrittura creativa per un lettore sia una scoperta straordinaria. Molte volte uno legge in maniera molto appassionata, ma anche poco strutturata. Invece si scopre attraverso i corsi di scrittura creativa che i libri sono fatti di mattoni, sono fatti di schemi, sono fatti di formule, che poi naturalmente diventano parte pulsante nel momento in cui uno ci mette dentro la vita, però c'è un'architettura e lì devo dire il corso di scrittura creativa ti può far capire come funziona un libro, che cosa vuoi andare a cercare e anche quali sono i trucchi o magari anche gli inganni che lo scrittore fa e che tu a questo punto sarai in grado di smascherare con grande soddisfazione personale, devo dire.
Grazie ad Andrea Di Gregorio e grazie a Paolo Zaninoni, così preziosi in questa nostra lunga chiacchierata. Grazie anche al pubblico che ci ha seguito. Mille Voci naturalmente torna domani.